Denuncia, bolscevismo e sionismo come strumenti ebraici parte 1. Ringraziamenti speciali a tutti quelli da cui sono state prese le citazioni. Il sionismo ed il comunismo non sono altro che due braccia dell'ordine mondiale ebraico. Gli ebrei controllano il mondo da molto tempo, e continuano a farlo oggi. Tutto questo ci viene svelato semplicemente osservando le azioni e le parole dei leader del sionismo mondiale e del comunismo mondiale, i veicoli gemelli della sovversione ebraica globale. L'occhiamata di Kaufmanns per l'Unione adesso era stranamente simile ad un proclamo fatto da Adolphe Cremieux, un avvocato francese ebreo di spicco, ed un uomo di Stato che fondò l'ordine ebraico-massonico Alliance Israelite Universelle a Parigi nel 1860. Ad un incontro dell'Alliance Cremieux dichiarò, nel vero stile dei protocolli, l'alleanza non è limitata al nostro culto, passa voce a tutti i culti e vuole penetrare in tutte le religioni, come è penetrata in tutti i paesi. Lasciate che ci sforziamo per portare l'unione di tutti i culti sotto una sola bandiera di unione e progresso, è questo il motto dell'umanità. Cremieux ed il suo ordine ebraico segreto vennero nominati come i primi cospiratori nella formulazione del Protocolli dei Savi di Sion, in un illuminante saggio intitolato I Protocolli della Cresta Arruffata degli Ebrei di Sion. Con l'avvento del comunismo agli inizi del XIX secolo, abbiamo visto il mondo affondare nel caos brutale del cataclisma sociale e della decadenza economica. In realtà, lo scopo del comunismo internazionale non fu mai liberare i lavoratori dall'oppressione capitalista, ma piuttosto schiavizzarli ulteriormente in un piccolo quadro di autodichiarata ed autoreplicante elite di avanguardia che governava i loro sottoposti con il pugno di ferro. Sin dal suo concepimento, il comunismo era uno sforzo ebraico per usurpare le restanti nazioni gentili che erano libere dal controllo ebraico, affondare il loro benessere, e schiavizzare ed uccidere il meglio del loro popolo. Le radici comuniste del Talmud non potrebbero essere più evidenti. L'ebreo Karl Marx, un discendente di una lunga linea di sangue di rabbini del Talmud, viene ampiamente visto come il principale progenitore dell'ideologia del comunismo. Meno noto, tuttavia, è il vero profeta del comunismo, il suprematista, talmudista e razzista sionista Moses Hayes, che Marx chiamava il rabbino rosso. Vedere, Avineri, Shalom. Moses Hayes, profeta del comunismo e del sionismo. New Press. 1987. Hayes era la guida ed il maestro di Marx, e convertì sia Karl Marx che Friedrich Engels al comunismo. Questo due sordi di serpenti, Marx ed Engels, andarono avanti e furono autori del Manifesto Comunista, del Das Kapital e di altre opere, che cristallizzarono la loro mente abietta di criminali sanguinari e di loro sogni grandiosi di una dittatura mondiale globale comunista. Vedere anche, end.wikipedia.org weblink. Nel 1920 Winston Churchill, che più tardi si vendette agli ebrei e divenne un loro strumento, avvertì il mondo in maniera sinistra del movimento minaccioso che era il bolscevismo ebraico. Scrivendo sul Sunday Herald illustrato dell'8 febbraio 1920 a pagina 5 Churchill espresse questa opinione. Questo movimento tra gli ebrei non è nuovo. Sin dai giorni di Spartaco, Weishaupt a quelli di Karl Marx, e fino a Trotsky, Russia, Belacon, Ungheria, Rosa Luxemburg, Germania, ed Emma Goldman, Stati Uniti, questa cospirazione mondiale per il capovolgimento della civiltà e per la ricostruzione della società sulla base dell'arresto dello sviluppo, della malevolenza invidiosa, e dell'uguaglianza impossibile, è cresciuta regolarmente. Come ha mostrato abilmente una scrittrice moderna, la signora Webster, ha giocato una parte riconoscibile con certezza nella tragedia della rivoluzione francese. È stata la fonte principale di ogni movimento sovversivo nel XIX secolo, ed ora almeno questa banda di personalità straordinarie dal mondo sotterraneo delle grandi città d'Europa ed America hanno preso il popolo russo per i capelli e sono diventate in pratica i capi indiscussi di questo enorme impero. Non c'è alcun bisogno di esagerare il ruolo giocato nella creazione del bolscevismo e nella concreta realizzazione della rivoluzione russa da questi ebrei internazionali e per la maggior parte atei. È certamente molto grande, probabilmente supera tutti gli altri. Con la notevole eccezione di Lenin, la maggioranza delle figure di spicco sono ebrei. Inoltre la principale ispirazione e potere guida viene dai leader ebrei. Molti patrioti disinformati sono stati portati a credere che l'articolo Il sionismo contro bolscevismo, lotta per l'anima del popolo ebraico di Churchill, citato sopra, fosse in qualche modo una coraggiosa affermazione antisionista, ma non lo era. Infatti nel paragrafo finale dell'articolo Churchill diede un sonante appoggio al sionismo, incoraggiando gli ebrei a seguire il corso del sionismo piuttosto che del bolscevismo. Il sionismo è già diventato un fattore nella convulsione politica in Russia, come potente influenza nelle cerchie bolscevicche in concorrenza con il sistema comunista internazionale. Niente potrebbe essere più significativo della furia con cui Trotsky è stato attaccato in generale dai sionisti, ed in particolare dal dottor Weissmann. La crudele penetrazione della sua mente non lascia in lui alcun dubbio che i suoi schemi di uno Stato comunista mondiale sotto il dominio ebraico siano direttamente ostacolati ed intralciati da questo nuovo ideale, che dirige le energie e le speranze degli ebrei in ogni terra verso un obiettivo più semplice, più vero e più ottenibile. La lotta che adesso sta cominciando tra sionisti e bolscevichi ebrei è poco meno di una lotta per l'anima del popolo ebraico. Churchill era, per sua stessa ammissione, un sionista radicale che, in qualità di primo ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, andò in maniera ipocrita a collaborare con il bolscevismo, stabilendo una calda relazione con il regime sovietico bolscevico ed assassino di Joseph Stalin. La disapprovazione di Churchill per il sionismo scomparve altrettanto rapidamente delle sue riserve sull'ebraismo internazionale non appena questo si adattò alle sue ambizioni personali. Anche il suo articolo Sionismo contro bolscevismo era poco ingegnoso nel senso che aveva offerto al mondo una scelta di Hobson di sionismo o bolscevismo, un falso dilemma nel senso che entrambe le opzioni produssero lo stesso risultato, un governo mondiale sotto il dominio ebraico come profetizzato nell'Antico Testamento ebraico. Churchill evitò consapevolmente di informare i suoi lettori che le ideologie degli ebrei sono come le molte braccia di Vishnu. Emanano tutte dallo stesso luogo, il desiderio di un nuovo ordine mondiale sotto il dominio ebraico. I conflitti apparenti tra ebrei sono più che altro tattiche che parlano degli scopi principali. Il sionismo ed il comunismo non sono altro che due tentacoli dello stesso mostro del Talmud, ritagliati ed adattati dallo stesso vestito ebraico. Il saggio e nobile Adolf Hitler spiegò in maniera eloquente questo trucco ebraico nel suo libro, Il Mein Kampf. Il dominio dell'ebreo nello Stato sembra talmente assicurato che adesso non solo può definirsi nuovamente un ebreo, ma ammette senza pietà i suoi scopi nazionali e politici più importanti. Una sezione della sua razza appartiene apertamente ad un popolo straniero, ed anche qui loro mentono. Perché mentre i sionisti cercano di far credere al resto del mondo che la coscienza nazionale dell'ebreo trovi la sua soddisfazione nella creazione di uno Stato palestinese, gli ebrei nuovamente ed astutamente ingannano lo Shoko Goim. Non entra nemmeno nelle loro menti la creazione di uno Stato palestinese allo scopo di vivere lì, tutto quello che vogliono è un'organizzazione centrale per il loro raggiro mondiale e internazionale, investito dei suoi diritti di sovranità e rimosso dall'intervento di altri stati, un rifugio per i truffatori condannati ed un'università per i bulli furfanti. A Hitler, traduzione inglese di Ralph Mannheim, Mein Kampf, Houghton Mifflin, Boston, New York, 1971, pagina 324-325. Le dottrine pestifere e crudeli di Marx e di Engels vennero adottate con zelo dagli ebrei del mondo che videro in esse un'opportunità per schiacciare i gentili una volta per tutte. Un ebreo di nome Baruch Levy, in una lettera a Karl Marx, disse che il comunismo era, dopo tutto, semplicemente una maniera di trasferire tutto il benessere del mondo in mani ebraiche e quindi rispettare la visione messianica dell'ingannevole Talmud. Il popolo ebreo nella sua interezza sarà il suo stesso messia. Otterrà il dominio mondiale per mezzo della dissoluzione di altre razze, con l'abolizione delle frontiere, l'annientamento della monarchia, e fondando una repubblica mondiale in cui gli ebrei eserciteranno ovunque il privilegio di cittadinanza. In questo nuovo ordine mondiale i figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare opposizione. I governi dei diversi popoli che formano la Repubblica Mondiale cadranno senza difficoltà nelle mani degli ebrei. Sarà quindi possibile per i governanti ebrei abolire la proprietà privata e fare uso in ogni dove delle risorse dello Stato. Quindi la promessa del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che quando il tempo del Messia verrà, gli ebrei avranno tutte le proprietà del mondo nelle loro mani. Baruch Levy, lettera a Karl Marx, Mordechai Levy, La Revue de Paris, pagina 574, 1 giugno 1928. Ora cari camerati qui vediamo l'autore ebreo Bernard Lazare che ci dice che Karl Marx era in realtà un talmudista. Aveva quella chiaramente talmudica che non vacilla alle futili difficoltà dei fatti. Era un talmudista devoto alla sociologia e che applicava il suo innato potere di esegesi alla critica della teoria economia. Venne ispirato dall'antico materialismo ebraico che, rigettando come troppo distante e dubbiosa la speranza di un Eden dopo la morte, non cessò mai di sognare un paradiso realizzato in terra. Ma Marx non era semplicemente un logico, era anche un ribelle, un agitatore, un aspro contestatore, e prese il suo dono dal sarcasmo e dall'inventiva, come fece Heine, dalla sua discendenza ebraica, Lazare, Bernard. Antisemitismo, la sua storia e le sue cause, pagina 129. Nel suo articolo sui movimenti messianici l'Enciclopedia Giudaica scrive: nelle sue lettere a Leopold Zung si riferiva molte volte alla rivoluzione europea del 1848 come il Messia. Anche se molti ebrei che lasciarono la fede tendevano ad investire i movimenti di liberazione con un alone messianico. Il rabbino suprematista ebreo, Harry Vatton, confessò che non soltanto il comunismo è ebraico, ma che è semplicemente un meccanismo per il dominio mondiale ebraico e la sottomissione di tutti i non ebrei, l'avverarsi della visione megalomane messianica della Torah e del Talmud. Nel suo libro del 1939 Un programma per gli ebrei ed una risposta a tutti gli antisemiti, un programma per l'umanità, il rabbino razzista scrisse: non è un caso che il giudaismo diede vita al marxismo, e non è un caso che gli ebrei accettassero prontamente il marxismo. Tutto questo era in perfetto accordo con il progresso del giudaismo e degli ebrei. Gli ebrei dovrebbero rendersi conto che Geova non dimora più nei cieli, ma dimora in terra proprio qui. Non dobbiamo più guardare a Geova come se fosse sopra di noi e fuori da noi, ma dobbiamo vederlo proprio in noi, pagina 148. Poiché gli ebrei sono il popolo più elevato e culturale della terra, gli ebrei hanno il diritto di subordinare a loro stessi il resto del genere umano e di essere i maestri di tutta la terra. Quindi, in realtà, è questo il destino storico degli ebrei. Pagina 99. Il giudaismo è comunismo, internazionalismo, fratellanza universale dell'uomo, emancipazione della classe operaia e della società umana. E con queste armi spirituali che gli ebrei conquisteranno il mondo e la razza umana. Pagina 100. Non è peculiare che l'estremo anticapitalista, Karl Marx, non disse mai una parola negativa sulla dinastia ebraica di banchieri, i Rothschild, i più ricchi dei finanzieri mondiali capitalisti, approfittatori delle guerre e sfruttatori della classe operaia? Non è così strano quando si capisce che Marx stava lavorando per i Rothschild per tutto il tempo. Abbiamo denunciato completamente questo fottuto agente di Karl Marx, miei cari camerati. Vedere, Sinfonia Rossa. Mikhail Bakunin, l'anarchico sindacalista di spicco, pensatore e rivale di Karl Marx, assalì il controllo ebraico della rivoluzione mondiale, rivelando che Marx e la sua falsa ideologia di liberazione, marxismo, era supportata dai Rothschild in modo che l'oligarchia finanziaria ebraica potesse minare alla base, depredare e saccheggiare, il benessere delle nazioni. Gentili. Bakunin disse. Era lui stesso ebreo, e Marx aveva intorno a lui, a Londra ed in Francia ma specialmente in Germania, una moltitudine di ebrei più o meno intelligenti, intriganti, mobili, speculatori, dato che gli ebrei sono ovunque, agenti di commercio o di banca, scrittori, politici, corrispondenti dei giornali di ogni tipo, con un piede nella banca, e l'altro nel movimento socialista, e con le loro schiene che siedono sul quotidiano tedesco, hanno preso possesso di tutti i giornali, e potete immaginare che tipo di letteratura malata essi producano. Ora, questo intero mondo ebraico, che forma una singola setta di approfittatori, un popolo di succhiasangue, un singolo vorace parassita, uniti strettamente ed intimamente non solo attraverso i confini nazionali ma attraverso tutte le differenze di opinione politica, questo mondo ebraico oggi sta per la maggior parte a disposizione di Marx e allo stesso tempo a disposizione dei Rothschild. Sono certo che i Rothschild da parte loro danno grande valore ai meriti di Marx, e che Marx da parte sua provi un'attrazione istintiva ed un grande rispetto per i Rothschild. Questo può sembrare strano. Cosa può esserci in comune tra il comunismo e le grandi banche? Oh! Il comunismo di Marx cerca un'enorme centralizzazione nello Stato, e quando questa esiste, ci deve inevitabilmente essere una banca di Stato centrale, e dove esiste tale banca, la nazione ebraica parassita che specula sul lavoro delle persone, troverà sempre il modo di prevalere meno. Mikhail Bakunin, Polemique contre Schleswig-Wilfs, 1869. Benjamin Disraeli, il primo ministro inglese dal 1874 al 1880, ammonì ripetutamente contro le macchinazioni del suo consanguineo problematico. Nel suo romanzo, Coningsby, Disraeli fece dire ad uno dei suoi personaggi. Citazione. Al mio arrivo, a S. Pietroburgo, feci un'intervista con il ministro russo delle finanze, Count Kanerin, e vedevo il figlio di un ebreo lituano. Al mio arrivo a Madrid tenni un'udienza con il ministro spagnolo, vedevo uno come me, il figlio di un nuovo xiano, un ebreo di Aragona. In conseguenza di questo che trapelò a Madrid, andrai dritto a consulto dal presidente del Concilio francese, osservai il figlio di un ebreo francese. Ci fissammo sulla Prussia. Counternim entrò nel gabinetto, ed io guardavo un ebreo di Prussia. Così vedere, mio caro Coningsby, che il mondo è governato da molti diversi personaggi secondo ciò che viene immaginato da quelli che non sono dietro le quinte. Quindi, 4 anni dopo le rivolte progettate dagli ebrei nel 1848, Disraeli ritornò sull'argomento nel suo libro Lord Journey and Think, che dice. Citazione. L'influenza degli ebrei si può rintracciare nell'ultimo scoppio del principio distruttivo in Europa. Ha luogo un'insurrezione contro tradizione ed aristocrazia, contro religione e proprietà. L'eguaglianza naturale degli uomini e dell'abrogazione della proprietà vengono proclamate dalle società segrete che formano governi provvisori e da uomini di razza ebraica vengono visti a capo di ognuna di esse. Chaim Weizmann, il prominente propagatore di influenza sionista del XX secolo, architetto della dichiarazione Balfour, e primo presidente di Israele, viene citato quando dice, una protezione benefica che Dio ha istituito nella vita dell'ebreo e che lui lo ha sparso in tutto il mondo. Jewish Guardian, 8 ottobre 1920. Ora confrontate tutto questo con l'ultima clausola del protocollo N. 11, dei protocolli dei Savi di Sion, Dio ci ha garantito, a noi popolo prescelto, il dono della dispersione, e da questo, che agli occhi di tutti sembra la nostra debolezza, ne è scaturita la nostra forza, che adesso ci ha portato a regnare in tutto il mondo. Le notevoli somiglianze tra l'affermazione di Weizmann ed il passaggio dei protocolli è prova che gli anziani saggi ebrei esistono, e che Weizmann è un capo fra di loro. Tale mano nascosta degli ebrei venne astutamente identificata da Walter Rathenau, 1867-1922, un industriale ebreo tedesco, scrittore, e uomo di Stato che serviva come ministro degli esteri tedesco durante la Repubblica di Weimar. Mentre scriveva sul Wiener Freie Presse del 24 dicembre 1912, disse, 300 uomini, ognuno dei quali conosce gli altri, governano il destino del continente europeo, ed eleggono i loro successori dal loro entourage. Questa realtà venne confermata da Jean Izoulet, un professore ebreo al Collège di Francia e membro della società segreta ebreo-massonica Alliance Israelite Universelle. Scrive nel suo libro del 1926 Parigi capitale delle religioni, certamente non voglio cedere il loro magistero temporale ai 300 banchieri che, al momento, dominano il mondo. Al congresso sionista che si tenne a Basilea nel 1898, il dottor Mandelstam, un professore all'Università di Kiev, proclamò, gli ebrei respingono con forza l'idea della fusione con altre nazionalità e aderiscono strettamente alla loro speranza storica di un impero mondiale. Chamberlain, Houston Stewart, Fondamenta del XIX secolo pagina 335. L'ebreo talmudico David Wolfson era il successore di Theodore Herzl come leader del sionismo mondiale e capo dell'organizzazione mondiale sionista, ZO. Presiedette al congresso sionista AGUE nel 1907 e tenne i discorsi di apertura e chiusura. Il New York Times ci dice che nella sua chiusura Wolfson chiese maggiore unità tra gli ebrei e disse che l'ebraismo potrebbe probabilmente conquistare il mondo. Il leader sionista muore. David Wolfson fu una volta capo della commissione internazionale New York Times, 17 settembre 1914. Nel 1922 ad una conferenza sionista a Carlsbad, California, il leader sionista Naum Sokolov si compiaceva a gran voce che la Lega delle Nazioni, predecessore delle Nazioni Unite, fosse uno strumento ed una creazione ebraica, e che Gerusalemme un giorno sarebbe stata capitale del mondo per la realizzazione dei loro oscuri piani. La Lega delle Nazioni è un'idea ebraica, e Gerusalemme un giorno diventerà la capitale della pace mondiale. Noi ebrei in tutto il mondo faremo nostra la lotta della Lega, e non riposeremo finché non ci sarà la vittoria finale. Dice che gli ebrei del mondo si uniranno, il dottor Sokolov dice al congresso sionista che Gerusalemme sarà la capitale mondiale della pace. New York Times, 28 agosto 1922. Theodore Neumann Kaufmann era un ebreo americano, vi ho già parlato di questo ciucciacazzi anche nei miei articoli precedenti, che pubblicò un libro nel 1941 consigliando lo sterminio dell'intera razza e nazione tedesca in una soluzione finale di sterilizzazione. Vedete, Kaufmann, Theodore N., Germany must perish. N. Lunga, Argile Press 1941. Nello stesso anno della pubblicazione del suo libro, questo ebreo diabolico rilasciò un'intervista al Canadian Jewish Chronicle in cui articolava in maniera fervente il suo desiderio non solo dell'annientamento di tutti i tedeschi gentili, ma anche di un governo mondiale ebraico, dicendo. Io credo che gli ebrei abbiano una missione nella vita. Dobbiamo vedere che le nazioni del mondo si uniscano in un'unica vasta confederazione. Unione adesso è l'inizio di tutto questo. Lentamente ma certamente il mondo diverrà un paradiso. Avremo la pace perpetua. E gli ebrei faranno di più per portare in essere questa confederazione, perché hanno di più da guadagnarci. La chiamata di Kaufmann per unione adesso era stranamente simile ai proclami fatti da Adolf Cremieux, un importante ebreo francese ed avvocato e uomo di Stato che fondò l'ordine massonico Alleanza Israelita Universale a Parigi nel 1860. Ad un incontro dell'Alliance, Cremieux dichiarò, nel vero stile dei protocolli, l'Alleanza non è limitata al nostro culto, passa voce a tutti i culti e vuole penetrare in tutte le religioni, come è penetrata in tutti i paesi. Lasciate che ci sforziamo per portare l'unione di tutti i culti sotto una sola bandiera di unione e progresso. È questo il motto dell'umanità. Cremieux ed il suo ordine ebraico segreto vennero nominati come i primi cospiratori nella formulazione del Protocolli dei Savi di Sion, in un illuminante saggio intitolato I Protocolli della Cresta Arruffata degli Ebrei di Sion. Nel 1940 Arthur Greenwood, il vice capo del partito inglese laburista e membro del gabinetto di guerra inglese, fece una promessa a voce all'ebraismo mondiale per la sconfitta dei poteri dell'asse nella Seconda Guerra Mondiale, ossia che avrebbe fatto il massimo per aiutare a realizzare la formazione di un nuovo ordine mondiale nel mondo, guidato e dominato dagli ebrei. L'umiliante tirapiedi sionista proclamò: quando avremo ottenuto la vittoria, cosa che faremo certamente, le nazioni avranno l'opportunità di fondare un nuovo ordine mondiale. In tale mondo c'è la nostra speranza fondata che la coscienza dell'umanità civilizzata chieda che i torti subiti dal popolo ebraico in così tanti paesi possano trovare giustizia. Aggiunse: nella ricostruzione della società civilizzata dopo la guerra, ci dovrebbe essere e ci sarà una vera opportunità per gli ebrei in ogni dove di dare un contributo distinto e costruttivo. Vedete il facsimile dell'articolo sul New York Times. Nel 1946 il governo degli Stati Uniti fece a Stalin una proposta per il governo mondiale, pianificata di due ebrei globalisti, Bernard Baruch e David Lilienthal. Baruch era un ebreo benestante magnate di Wall Street, ed un influente consigliere di 5 presidenti americani. Nella prima guerra mondiale era il capo consigliere di Woodrow Wilson per la difesa nazionale e fu nominato capo del tavolo per le industrie di guerra, 1918-1919, portando quindi la macchina da guerra americana sotto il tallone dei finanzieri ebrei. Baruch, ed un contingente dei suoi consanguinei, aiutarono a stilare i provvedimenti economici del Trattato di Versailles del 1919 che ridusse la Germania in pezzi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo messaggio alla Commissione delle Nazioni Unite per l'Energia Atomica del 14 giugno 1946, Baruch fece la seguente dichiarazione protocollista e unomondista: dietro il portento oscuro della nuova era atomica sta una speranza che, se viene presa al volo con fede, può lavorare per la nostra salvezza. Non lasciate che ci ingannino, dobbiamo eleggere o la pace mondiale o la distruzione mondiale. La pace non viene mai preservata a lungo dal peso del metallo o dalla corsa agli armamenti. La pace può essere resa tranquilla e sicura soltanto comprendendo un accordo rafforzato da sanzioni. Dobbiamo abbracciare la cooperazione interna della disintegrazione internazionale. Baruch predisse anche la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'URSS. Nel 1948, durante un discorso di fronte alla Commissione Speciale del Senato che indagava sul programma nazionale di difesa, disse: sebbene la guerra degli spari sia terminata, siamo nel mezzo di una guerra fredda che sta diventando più calda. Il fedele boss sionista, il rabbino Stephen S. Wiese, predisse in maniera peculiare l'ascesa di Woodrow Wilson alla presidenza, e nella sua autobiografia Anni impegnativi pagina 131, tuonò che un potere nascosto immensamente influente, che conosceva intimamente, avrebbe scelto Wilson come una pedina importante nel suo gioco politico anche prima che il presidente dell'Università di Princeton fosse entrato in politica. Wiese proseguì fino a diventare uno dei capi consiglieri di Wilson che fu decisivo per persuadere Wilson a sostenere la dichiarazione Balfour. Wilson, naturalmente, era il barboncino al guinzaglio degli ebrei protocollisti conniventi, avendo firmato e trasformato in legge due dei punti più importanti del loro manifesto comunista, punto 2 una progressiva o graduale tassa sul reddito e punto 5 la creazione di una banca centrale con monopolio esclusivo. Forse in un lampo di ribellione contro i suoi padroni, Woodrow Wilson fece questa nota infausta sulle forze segrete che controllano il governo degli Stati Uniti da dietro le quinte. Siamo diventati uno dei governi peggio gestiti, uno dei più controllati e dominati del mondo civilizzato, non più un governo di libera opinione, non più un governo di sicurezza e di voto di maggioranza, ma un governo fatto dalle opinioni e dalle imposizioni di piccoli gruppi di uomini dominanti. Woodrow Wilson, Nuova Libertà, una chiamata per l'emancipazione delle generose energie di un popolo, S.I. IndiePublish.com, 2007, p. 201. Ulteriori chiarificazioni e conferme di questo progetto in corso di un governo mondiale ebraico vennero fornite dal primo ministro di Israele, il suprematista ebraico, talmudista, terrorista sionista ed internazionalista bolscevico, David Ben-Gurion. Nel 1962 Ben-Gurion predisse la fine della guerra fredda alla fine degli anni Ottanta, e continuò esperimento un desiderio bruciante per il governo mondiale, comandato dalla nazione ebraica. Citazione. L'immagine del mondo nel 1987 come è inserita nella mia immaginazione, la guerra fredda sarà una cosa del passato. La pressione interna sull'intellettualità in costante crescita in Russia per maggiore libertà ed la pressione delle masse per aumentare i loro standard di vita possono portare ad una graduale democratizzazione dell'Unione Sovietica. D'altra parte, la crescente influenza di operai e contadini, e la crescente importanza politica degli uomini di scienza, può trasformare gli Stati Uniti in uno stato di benessere con un'economia pianificata. L'Europa occidentale ed orientale diventerà una federazione di stati autonomi con un regime socialista e democratico. Con l'eccezione dell'URSS. Come stato federato eurasiatico, tutti gli altri continenti si uniranno in un'alleanza mondiale, che avrà a disposizione una forza di polizia internazionale. Tutti gli eserciti saranno aboliti, e non ci saranno più guerre. A Gerusalemme, le Nazioni Unite sul serio, costruiranno un santuario dei profeti al servizio dell'Unione Federata di tutti i continenti. Questa sarà la scena della Corte Suprema dell'Uomo, che metterà a posto ogni controversia tra i continenti federati, come profetizzato da Isaia. Gurion, David Ben e Duchovny, Amram. David Ben-Gurion, parole sue. Flipris Corp, 1969, pagina 116, citato anche in Look Magazine, 16 gennaio 1962, pagina 20. Ben-Gurion ha ripetuto il suo sogno ostentato di utopia ebraica quando ha detto, Gerusalemme non è la capitale di Israele e dell'ebraismo mondiale, aspira a diventare il centro spirituale del mondo. Il primo ministro di Israele era un ebreo sciovinista suprematista che dichiarò apertamente i suoi marci progetti. Versò il sangue di decine di migliaia di palestinesi e fu responsabile dell'estirpazione e decapitazione della loro nazione. Lui, insieme alla sua cricca di feroci banditi sionisti, di gangster e criminali, progettò la Nakba che è stata descritta come la deportazione di massa di 1 milione di palestinesi dalle loro città e villaggi, massacro di civili, e la distruzione fino a radere al suolo di centinaia di villaggi palestinesi. Sfoggiando il suo orgoglio ebraico e prendendo in giro in maniera arrogante le sue vittime sostenendo falsamente di essere una vittima, Ben-Gurion disse in maniera bigotta. Non avremmo intrapreso questa guerra semplicemente per lo scopo di goderci questo piccolo stato. Ci sono stati soltanto due grandi popoli, i greci e gli ebrei. Forse i greci erano anche più grandi degli ebrei, ma ora non vedo alcun segno di quest'antica grandezza nei greci moderni. Forse quando l'attuale processo sarà finito anche noi andremo degenerando, ma oggi non vedo alcun segno di degenerazione. Soffrire rende un popolo più grande, e noi abbiamo molto sofferto. Abbiamo un messaggio da dare al mondo, ma siamo stati sopraffatti, ed il messaggio è stato tagliato a metà. Nel tempo ci saranno milioni di noi, che diventano sempre più forti, e completeremo il messaggio. Punto. La nostra politica deve essere l'unità della razza umana. Il mondo è diviso in due blocchi. Consideriamo che l'ideale delle Nazioni Unite sia un ideale ebraico. Ben-Gurion credeva che gli ebrei fossero dei viventi in terra, superiori ai gentili in ogni modo, dicendo. Il mio concetto dell'ideale e della visione messianici non è metafisico ma socioculturale. Credo nella nostra superiorità morale ed intellettuale, nella nostra capacità di servire da modello per la redenzione della razza umana. Questa mia convinzione è basata sulla mia conoscenza del popolo ebraico, e non su alcuni fatti mistici. La gloria della divina presenza è in noi, nei nostri cuori, e non fuori da noi. Herzberg, Arthur. Lo Stato sionista. Jewish Publication Society, 1997, pagina 94. La profezia di Ben-Gurion di un regno ebraico in terra governato da Gerusalemme venne espressa in maniera simile dalla newsletter dell'organizzazione Templemont Faithful, 2000, che dice. La vera organizzazione delle Nazioni Unite sarà il regno di Dio che verrà presto fondato a Gerusalemme, basato sulla legge sacra di Dio. Il Tempio sarà ancora il cuore, l'anima ed il centro di Israele e delle nazioni. Maschiaccio ben David verrà e sarà il re di Israele e del mondo. Verrà a Gerusalemme e governerà da lì e stabilirà il regno di Dio nel mondo. Gerusalemme, invece di New York, sarà il centro di questa divina organizzazione delle Nazioni Unite e di una nuova era di giustizia, di santità spirituale, una vera legge basata sulla parola di Dio nella Torah ed una verrà fondata in cima alle montagne, e verrà esaltata sulle colline, e tutte le nazioni verranno verso di essa. E molte persone andranno e diranno, vieni, e lasciaci andare su per la montagna del Signore di Giacobbe, e ci insegnerà le sue maniere, e cammineremo sui suoi sentieri. Perché da Sion proverrà la Torah, e la parola del Signore da Gerusalemme. E lui giudicherà le nazioni, e deciderà per molti popoli, e picchieranno la loro spada sugli aratri, e le loro lance nelle falci, le nazioni non alzeranno spada contro le nazioni, né impareranno più la guerra. O casa di Giacobbe, vieni, e lasciaci camminare nella luce del Signore. Isaia 2:1-5. Come dimostrato dal gruppo di ebrei suprematisti Temple Mount Faithful, l'antico piano ebraico per la proprietà del mondo viene profetizzato nell'Antico Testamento ebraico nel libro di Isaia. Questo libro, tra gli altri, è esemplare della mentalità suprematista ebraica. Ad esempio in Isaia 60:16 viene detto, succhierai anche il latte dei gentili, e succhierai il seno dei re, e saprai che io il Signore sono il tuo Salvatore ed il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Isaia 61:5 rinforza questo concetto di servilismo gentile verso gli ebrei, dicendo, là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticoltori. Isaia 65 ed Isaia 61:6 profetizzarono che gli ebrei sarebbero venuti a prendere possesso di tutta la ricchezza del mondo, il benessere delle nazioni, dei goim, verrà a voi, gli ebrei, ti nutrirai del benessere delle nazioni, e nelle loro ricchezze ti vanterai. Cari camerati, ho già parlato di questo in precedenti miei articoli sul dominio del mondo, il sogno del giudaismo. Quando Ben Gurion si riferiva a tutti nella sua profezia protocollista, si stava molto probabilmente soltanto riferendo agli ebrei, poiché la Zohar dice, anima vivente si riferisce ad Israele, che ha anime sante viventi che vengono dall'alto, e bestiame ed esseri striscianti e bestie della terra per le altre persone che non sono anime viventi. Questa visione viene corroborata dai rantoli folli di molti importanti rabbini ebrei, inclusi molti dei saggi più riveriti del giudaismo. Prendete per esempio il rabbino Schneur Zalman di Liadi, 1745-1812, il fondatore della setta estremista ebraica Shabbat che maledice i gentili, sostenendo che noi possediamo delle anime malvagie, le anime gentili sono di un ordine completamente differente ed inferiore. Sono completamente malvagie, senza alcuna qualità di redenzione. Tutti gli ebrei sono buoni di natura, tutti i gentili sono malvagi di natura. Citato in Fox Brunner, Aroman. Abad, Theasidismo Ferre Schneur Zalman of Liadi. University of Alabama Press, 1992, p. 108. Il rabbino anziano Koch, il padre riverito della tendenza messianica del fondamentalismo ebraico, disse la differenza tra un'anima ebraica e le anime dei non ebrei, tutti loro a livelli diversi, è più grande e profonda della differenza tra un'anima umana e l'anima del bestiame. Citato in Shaak, Israele Medzvinsky, Norman. Il fondamentalismo ebraico in Israele. Londra, Pluto Press, 1999, pagina 176. L'ultimo, il rabbino altamente riverito Menachem Mendel Schneerson, il Lubavitcher Rebbe che fu a capo del movimento Shabbat ed ebbe grande influenza in Israele così come in Stati Uniti, spiegò che la differenza tra un ebreo ed una persona non ebrea nasce dall'espressione comune, differenziamoci. Quindi non abbiamo nessun caso di profondo cambiamento in cui una persona sia semplicemente ad un livello superiore. Piuttosto abbiamo un caso di differenziazione tra specie totalmente diverse. E questo che deve essere detto del corpo. Il corpo di una persona ebraica è di qualità completamente diversa dal corpo, dei membri, delle nazioni del mondo. L'intera realtà di un non ebreo è sola vanità. Viene scritto e gli stranieri guarderanno e nutriranno le tuoi greggi, Isaia 61:5. L'intera creazione, di un non ebreo, esiste soltanto per il bene degli ebrei, idem, p. 59. Un immigrato in Israele proveniente dagli Stati Uniti, il rabbino Ginsburg, parla liberamente delle sue idee basate sulla genetica degli ebrei, sulla superiorità spirituale sui non ebrei, se si dovessero vedere due persone che affogano, un ebreo ed un non ebreo, la Torah dice di salvare prima la vita ebraica. Se ogni semplice cellula nel corpo ebraico è titolata alla divinità, ed è parte di Dio, allora ogni elemento del DNA è parte di Dio. Quindi c'è qualcosa di speciale nel DNA ebreo. Se ad un ebreo serve un fegato, si può prendere il fegato ad un non ebreo innocente. Che passa di lì per caso. La Torah probabilmente lo permetterebbe. La vita ebraica ha un valore infinito. Idem, pagina 62. Il rabbino Ovadia Yosef, il capo del consiglio di Shas di saggi della Torah, ha dichiarato che i gentili esistono solamente per servire gli ebrei come schiavi. Secondo il rabbino, i goyim sono nati solo per servirci. Senza tutto questo per loro non c'è nessun posto al mondo, solo per servire il popolo di Israele. Mandel, Jonah. Yosef, i gentili esistono solo per servire gli ebrei. The Jerusalem Post 18 ottobre 2010. E queste sono soltanto le affermazioni che gli ebrei hanno fatto a gran voce, cari miei camerati. Immaginate come parlino questi bastardi quando sanno che i gentili non stanno ascoltando. Un'altra prova chiave della cospirazione sionista mondiale era l'incredibile lungimiranza mostrata dal leader sionista Simon Maximilian S.U. Condiere Sidofeld, alias Max Nordau, il confidente più vicino a Theodor Herzl che lo convinse ad organizzare la prima conferenza sionista di Basilea, Svizzera, nel 1897. Al sesto congresso sionista nel 1903, notare che 11 anni dopo ebbe inizio la prima guerra mondiale e 45 anni dopo venne fondato Israele, Nordau parlò di una imminente guerra mondiale che avrebbe avuto come risultato la creazione di uno stato ebraico in Palestina, e che l'Inghilterra li avrebbe aiutati a procurarselo. Citazione. Lasciate che vi dica le seguenti parole, come se vi stessi mostrando i pioli di una scala che vi porta sempre più su, Herzl. Il congresso sionista, la proposta inglese per l'Uganda, la futura guerra mondiale, la conferenza di pace in cui, con l'aiuto dell'Inghilterra, si sarebbe creata una Palestina libera ed ebraica. Citato in Rosenthal, Littman parla un profeta, American Jewish News, New York, Vo. 4 No. 2, 19 settembre 1919 pagina 464, citato anche in Stevens, Richard P., Sionismo e Palestina prima del mandato. Istituto per gli studi sulla Palestina, 1972, pagina 153. Strano ma vero, no cari camerati? Che un ebreo sionista capo sia in grado di predire il corso degli eventi dei successivi decenni. Sembra che Max Nordau non fosse l'unico ebreo con un dono profetico inspiegabile. L'ideologo capo comunista e coautore del Manifesto Comunista, il cripto ebreo Friedrich Engels, rese chiaro che a lui e ai suoi fedeli compagni comunisti andava bene che ci fossero dei sacrifici umani che ammontavano alla perdita di decine di milioni di vite, per poter lastricare la via per la rivoluzione e per un impero globale comunista. Nel 1887, Engels sapeva in qualche modo che una guerra mondiale era all'orizzonte e sarebbe presto arrivata sulle rive d'Europa, ricoprendo di rifiuti gli imperi d'Europa e quindi lasciando il continente vulnerabile alla rivoluzione comunista, alle sommosse e alla sovversione. Adesso non c'è nessun'altra guerra possibile per la Prussia-Germania piuttosto che una guerra mondiale, ed in realtà si tratta di una guerra mondiale di violenza e portata fino ad oggi inimmaginabili. Da 8 a 10 milioni di soldati si uccideranno a vicenda nel processo che divorerà l'Europa più rapidamente di qualsiasi sciame di locuste. Sarà la desolazione della guerra dei 30 anni compressa in 3 o 4 anni e sparsa in tutto il continente, carestia, piaghe, ferocia generale, prendere possesso sia delle armate che delle masse popolari, come risultato di un desiderio universale, demoralizzazione impotente del complesso delle nostre istituzioni di commercio, industria e credito, che sfociano nella bancarotta universale, collasso dei vecchi stati e della loro struttura statale tradizionale, in modo che le corone rotoleranno sul pavimento a dozzine e non ci sarà nessuno a raccoglierle, impossibilità assoluta di prevedere quando questo avrà fine, o chi emergerà vittorioso dalla battaglia generale. Solo un risultato è assolutamente certo, l'esaurimento generale e la creazione delle condizioni per la vittoria finale della classe dei lavoratori. Citato in Vofe, David Bertram. Marxismo. 100 anni nella vita di una dottrina. Dialpres, 1965, pagina 67. Un altro che ha previsto il destino imminente di un grande conflitto europeo fu Jan Gottlieb Loge, un cripto ebreo polacco, banchiere, finanziere, attivista sionista, sostenitore di campagne contro l'antisemitismo russo e conoscente di Theodor Herzl. Nel 1889 Loge pubblicò un libro sulla guerriglia militare dal titolo Adesso la guerra è possibile? in cui prevedeva una lunga guerra, una grande guerra di trincea che avrebbe coinvolto circa 10 milioni di uomini. Bluch asserì che i fattori economici sarebbero stati l'elemento decisivo e dominante nel problema e che il futuro della guerra non sarebbe stato la battaglia ma la carestia, con il risultato della bancarotta delle nazioni e la rottura dell'organizzazione sociale delle società. Ferguson, Neal. La pietà della guerra, pagina 9. È chiaro che gli ebrei internazionali hanno previsto la prima guerra mondiale. Non fecero nulla oltre che prevederla? I fatti non si fermano alla previsione, ma vanno fino alla provocazione. Forse gli ebrei sionisti e comunisti prominenti erano a conoscenza del probabile scoppio di una guerra mondiale perché si sforzarono di portarla in essere utilizzando il loro ineguagliabile denaro, i media e l'influenza politica? I protocolli di Sion ci danno delle visioni in questa questione, cari camerati. Citazione. Dobbiamo essere nella posizione di rispondere ad ogni atto di opposizione per mezzo della guerra con i vicini del paese che osa opporsi a noi. Ma se questi vicini dovessero anche avventurarsi per ergersi collettivamente contro di noi, allora dovremo offrire resistenza con una guerra universale. I protocolli di Sion, 7.3. L'ebreo sionista e fulcro, Chaim Weizmann, ha ammesso molto in una lettera a Winston Churchill. Lo storico David Irving ha documentato l'avventura di Weizmann per persuadere Churchill ad aiutare i sionisti a creare una forza ebraica di lotta, un esercito di terroristi ebrei da usare come ariete per prendere a forza la Palestina ed operare il genocidio collettivo degli arabi che vivono laggiù. In cambio di questi gli ebrei porteranno l'America nella seconda guerra mondiale al fianco dell'Inghilterra. L'ebreo arrogante e concitato, Weizmann, non poté fare a meno di dire come i suoi fedeli ebrei fecero nella scorsa guerra e sono contenti di fare nuovamente. Il 10 settembre 1941 Weizmann quindi scrisse una lettera eloquente al primo ministro in cui ricordò come gli ebrei degli Stati Uniti avessero già in precedenza trascinato in guerra il loro paese, promise che potevano farlo nuovamente meno. Ammesso che l'Inghilterra sostenesse la linea per la Palestina. Sono passati 2 anni da quando l'agenzia ebraica ha offerto il supporto degli ebrei in tutto il mondo, la dichiarazione di guerra ebraica sulla Germania, è passato un intero anno, aggiunse, da quando il PM avesse personalmente approvato la sua offerta di reclutare degli ebrei in Palestina e in servizio in Medio Oriente o in altri luoghi. Per 2 anni l'agenzia aveva incontrato soltanto umiliazioni. 10.000 ebrei palestinesi avevano lottato in Libia, Abissinia, Grecia, Creta e Siria, sostenne, ma questo non venne mai menzionato. Quindi Weizmann giunse al vero punto chiave della sua campagna. Esiste un solo grosso gruppo etnico, negli Stati Uniti, che vuole ergersi, per un uomo, per la Gran Bretagna, e per una politica di aiuto totale per quest'ultima, i 5 milioni di ebrei. Dal segretario Morgenthau, al governatore, dello Stato di New York, Lehman, alla giustizia, Felix, Frankfurter. Fino al più semplice dei lavoratori o commercianti ebrei, tutti sono coscienti di quello che questa lotta contro Hitler implica. Gli uomini di Stato inglesi, ha ricordato Churchill, hanno spesso notato che sono stati questi ebrei a portare gli Stati Uniti in guerra nel 1917. Sono lieti di farlo, e possono farlo, ancora. Tutto ciò che gli ebrei degli Stati Uniti stavano chiedendo, quindi, era la formazione di una forza di lotta ebraica. Irving, David. Schurkilswar. Trionfo nell'avversità Vol. 2. Focal Point Publications, 2001, pagina 76-77, vedere anche questo facsimile della lettera di Weizmann a Churchill. Il padrino del sionismo, Theodor Herzl, non ebbe timore di ammettere che gli ebrei possiedono realmente il potere necessario per scatenare guerre mondiali e rivoluzioni, dicendo, gli ebrei benestanti controllano il mondo. Nelle loro mani giace il destino di governi e nazioni. Essi, gli ebrei, mettono i governi uno contro l'altro e per loro decreto i governi fanno la pace. Quando gli ebrei benestanti suonano, le nazioni ed i governanti ballano. Nel suo libro Stato ebraico, Herzl ha parlato degli ebrei come potere terribile del benessere. Ogni punto che insorge nelle relazioni tra le nazioni è una questione di potere. Qui non consegno alcuna parte del nostro diritto prescritto quando faccio questa affermazione. Nel mondo, come è oggi e come probabilmente rimarrà, la forza precede il diritto. Che noi siamo patrioti come lo furono gli ugonotti che furono obbligati ad emigrare è quindi inutile. Gli ebrei devono acquisire un potere economico sufficientemente grande da scavalcare il pregiudizio contro di loro. Quando affondiamo, diventiamo un proletariato rivoluzionario, ma quando insorgiamo, allora insorge anche il nostro terribile potere del denaro. La desolata realtà degli ebrei guerrafondai venne illustrata nell'edizione di agosto. 1877 del Popular Monthly di Frank Leslie, noto più tardi come rivista americana che riportava. Ad oggi i grandi banchieri europei, come i Rothschild, si può dire che tengano in mano la pace in Europa. Sono creditori della maggior parte dei governi del mondo, e ci sono poche nazioni che vogliono rischiare i pericoli e le perdite di guerra a meno che non abbiamo l'assicurazione da quei potenti capitalisti che tale aiuto momentaneo possa essere necessario per portare avanti una campagna. Nell'attuale guerra europea uno dei combattenti, che non ha niente da perdere, è incurante delle conseguenze al suo tesoro che è già in bancarotta, e l'altro, mentre il conflitto non è ancora nemmeno cominciato, è stato forzato a cercare l'aiuto dei banchieri ebrei per assicurarsi i mezzi del suo proseguimento. Nel 1881 il prestigioso giornale bancario, il Rhodes Journal, ci ha informato che quei banchieri internazionali ebrei tenevano le chiavi della pace e della guerra in Europa, istigando spesso quest'ultima per avere, evidentemente, un guadagno momentaneo. Si deve ammettere che il popolo ebraico controlla i mercati finanziari d'Europa, e possiede un'influenza maggiore che in questo paese. L'imperatore di Russia vide che non poteva chiedere un prestito nei mercati continentali, perché i Rothschild non vedevano tale prestito come favorevole per gli interessi dell'Inghilterra. Sono quindi pochi banchieri ebrei ad essere i veri arbitri di pace e guerra in Europa. Il blogger di internet noto come il Coniglio Nero di Inle ha compilato numerose citazioni dell'immensa influenza della famiglia Rothschild nella sua pagina Re degli Ebrei, ed io cari camerati ne riporterò qualcuno qui di seguito. Il biografo ufficiale dei Rothschild, Neil Ferguson, spiegò lo status quasi reale di questa dinastia di banchieri ebrei e come si creda che il loro benessere sia per uno scopo superiore, vendicare i torti di Israele. Citazione. Per gli ebrei più poveri di tutta l'Europa, l'ascesa straordinaria alla ricchezza di Nathan Rothschild aveva quasi un significato mistico, da cui la leggenda del talismano ebreo, la fonte magica della sua buona fortuna, che divenne associata a lui nella mitologia ebraica. Questa storia straordinaria, una versione della quale è stata pubblicata da un autore anonimo di Londra appena 4 anni dopo la morte di Nathan Rothschild, 1836, immaginava che la fonte del successo economico di Nathan fosse il suo possesso di un talismano magico. Il suo benessere era infatti inteso per uno scopo superiore, vendicare i torti di Israele assicurandosi di ristabilire il regno di Giuda, e poi ricostruire le sue torri, o Gerusalemme. E la restaurazione della Giudea alla nostra antica razza. Ferguson, Nial. La casa dei Rothschild, volume 1, Profeti del denaro, 1798-1848, Viking, 1999, pagina 21-22. Ferguson aggiunse che a causa del loro benessere, altri ebrei li vedevano come leader nella loro corsa verso pari diritti civili e politici. Come vedremo, questa leadership si stava facendo avanti da uno stadio relativamente iniziale. Acquistando uno status quasi reale agli occhi degli altri ebrei. Idem, pagina 22. Il registro nazionale di Niles pubblicato nel 1828 dice. La casa dei Rothschild di certo si schiera preminente alla recente morte di uno dei più ricchi banchieri d'Europa. Il registro nazionale di Niles pubblicato il 19 settembre 1835 dice. I Rothschild sono le meraviglie della banca moderna. Vediamo i discendenti di Giuda, dopo una persecuzione di 2000 anni, alla pari dei re, che si ergono più alti degli imperatori, e tengono in mano un intero continente. I Rothschild governano un mondo xiano. Nessun gabinetto si muove senza il loro consiglio. Allungano la loro mano con la stessa facilità da esse Pietroburgo a Vienna, da Vienna a Parigi, da Parigi a Londra, da Londra a Wellington. Baron Rothschild, il capo della casata, è il vero re di Giuda, il principe della cattività, il messia così tanto cercato da questo popolo. Straordinario. Tiene in mano le chiavi di guerra e pace, di benedizione e maledizione. La rivista dei banchieri stampata nel 1847 dice. I 5 fratelli, Anselm, Solomon, Nathan, Charles e James, hanno preso parte nella maggior parte dei grandi affari finanziari in Austria, Francia, Inghilterra, e di quasi ogni paese. Hanno formato fra loro un'invincibile falange. Loro stessi, o per mezzo dei loro agenti, hanno esercitato grande controllo sui principali luoghi d'Europa e, fedeli alla loro abitudine, non hanno mai intrapreso nulla separatamente ed hanno concertato tutte le loro operazioni, hanno seguito un sistema invariato ed identico. Il loro potere era tale che una volta erano libero di fare sia la pace che la guerra. L'Enciclopedia degli aneddoti commerciali e d'affari stampata del 1865 riporta. I Rothschild, i banchieri più benestanti del mondo. La casa dei Rothschild è la personificazione di quel potere del denaro che governa il mondo. Il Revier of Reviers stampato nel 1890 opinava. Il cambio della posizione dell'ebreo nell'ultimo mezzo secolo è uno dei caratteri più rimarchevoli. 50 anni fa l'ebreo era inerte ed imbecille. Adesso esercita un potere più grande che nei giorni di Davide o Salomone. Gli ebrei oggi influenzano più persone, controllano più lingotti, ed esercitano più potere legislativo di quanto abbiano fatto quando avevano il loro tempio, la loro terra ed il loro scettro.